Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo.
Puntata numero 68. Artemide, la dea della caccia. Artemide, la dea della caccia, Diana per i latini, è una figura affascinante e, se possibile, ancora più sfaccettata di quella di Apollo. Le caratteristiche della dea della caccia a tutta prima sembrerebbero relativamente facili da individuare. Protettrice dei cacciatori, ama nascondersi, cacciare da sola le sue prede ed è gelosa dei suoi trofei. Certo, queste inclinazioni sono forti in lei, ma fermarsi a questa prima definizione ci condurrebbe a fare un torto alla figlia di Leto. Appena nata, come sappiamo, ha immediatamente aiutato la madre a partorire il fratellino, il dio Apollo. Artemide, ancora prima di divenire la dea della caccia, è perciò una divinità legata al parto, alla nascita. Le madri, durante le doglie, a lei rivolgono le preghiere affinché il nascituro venga alla luce senza difficoltà. Artemide è altresì divinità di un'altra maternità, quella della natura libera, virginale, che sempre si apre ora al magnifico splendore, ora alla crudeltà ferina. Questa poliedrica caratteristica della natura pone la dea ai nostri occhi sotto una lente nuova, in attesa, materna, dolce, accogliente e al tempo stesso la ritroviamo dura, ostica, crudele. Ecco, questo è il primo quadro della dea della caccia, che in tutto e per tutto è pervasa da tale complesso spirito. L'uomo è un animale sociale, diceva Aristotele. Quest'uomo, che vive in società, che piega la natura ai propri scopi, che devia fiumi, innalza mura, getta ponti, non è l'essere umano il cui cuore vibra in armonia con le corde di Artemide. Ella si avvicina invece a quegli spiriti che improvvisamente sentono l'impellenza di darsi alla solitudine e alla contemplazione, lontano dal rutilante mondo della socialità. La natura. L'uomo la studia, con lo scopo di controllarla, organizzarla ed infine di sfruttarla per i suoi scopi. Non si accorge che con ogni sua azione nel cercare di contenere la natura, questa gli diviene sempre più estranea e lontana. L'uomo prende il bosco e lo tramuta in giardino, ordinato, tranquillo, sicuro. Ma la natura non abita più lì, dove è la mano dell'uomo che fa fiorire, taglia, rade e pota. La vera natura è quella in cui si muove Artemide. È la natura incontaminata che germoglia e fiorisce, che vola e salta, che canta e frinisce. È la natura che si accoppia e che lotta, che ferinamente sbrana e che giace con calma, che sostiene e nasconde in sé la vita. La terra, le rocce, la neve, le piante, il muschio, gli animali, tutto in un solo respiro. È questo, come ti dicevo, il mondo in cui Agile si muove Artemide e, come avrai ben capito, il suo sguardo coglie quell'unità del tutto. Un dono che a noi, esseri umani, è ormai da lungo tempo negato. È vero che talvolta accade che veniamo sorpresi da quei brevissimi momenti di consapevolezza che so quando guardiamo un tramonto disperato o ci perdiamo nell'immensità della volta stellata o rimaniamo attoniti di fronte alla maestà delle cime delle montagne. Il silenzio interiore che per un attimo sentiamo ci fa rendere conto di essere di fronte a qualcosa che ed è già troppo tardi. La ragione in fretta riprende possesso di noi. Siamo tornati ad essere e pensare come dei freddi calcolatori, sminuendo quel momento di debolezza, chiamiamolo, che abbiamo appena avuto. E invece, in quel momento di lucidità, abbiamo avuto un contatto con il sublime. E su quelle nevi vergini, nel silenzio dei boschi, sui prati argentati dalla luna, la dea dei piedi d'avorio corre leggera. Forse anche tu l'hai sentita passare in fianco a te e l'hai percepita come una leggera folata di vento improvviso e già svanito. È lei lo spirito che riassume in sé gli apparenti contrasti che esistono in natura. È lei la signora del sublime. Lei che nutre i piccoli delle orse, che porta la peste, che è amica del parto, che reca la morte agli esseri umani con le sue frecce, che gareggia con i suoi cervi ridendo nella sua divina bellezza. Questa è Artemide. Callimaco, nell'inno ad Artemide, vivifica ai nostri occhi una scena quasi di famiglia di fronte a un focolare. Zeus prende sulle sue ginocchia la piccola Artemide di soli 3 anni. Lei gli carezza la lunga barba giocando coi riccioli. Alla richiesta di quali doni desideri ricevere, la piccola, senza esitare, risponde al padre degli dèi. Concedimi, ti prego, l'eterna verginità e tanti nomi quanti ne ha mio fratello Apollo. Desidero un arco e delle frecce come i suoi. Mio sarà il compito di portare la luce. Indosserò una tunica da caccia color zafferano con un bordo rosso che mi giunga sino alle ginocchia. Desidero 60 giovani ninfe oceanine, tutte della stessa età, come mie damigelle d'onore, e 20 ninfe dei fiumi che farei giungere da Amniso, in Creta, perché si prendano cura dei miei calzari e nutrano i miei cani quando sarò via, impegnata nella caccia. Apparterranno a me tutte le montagne del mondo e infine desidero tutte le città che vorrai scegliere per me, anche se una sola mi basta, perché intendo passare i miei giorni quasi sempre sui monti. Purtroppo, ad allontanarmi dai miei boschi verrà spesso l'invocazione delle donne in travaglio, poiché mia madre Leto mi ha partorita senza dolore e le Moire perciò hanno già fatto di me la patrona delle nascite. E Zeus, padre orgoglioso, sorridendo le risponde: avrai tutto questo e altro ancora, non una ma 30 città e una parte di molte altre, sia sul continente sia nell'arcipelago, e io ti nomino custode delle strade e dei porti. Immagina questa giovanissima dea che salta giù dalle ginocchia e impavida prende la sua strada, si reca prima a Creta e poi dal grande fiume Oceano, il fiume che scorre tutto attorno alla terra per scegliersi le ninfe promesse da Zeus. Subito dopo, su invito di Efesto, si reca a Lipari, dove i ciclopi stanno lavorando con enormi mazze ad una mangiatoia per i cavalli di Poseidone. Il fortissimo rumore dei magli atterrisce le ninfe al seguito della giovanissima dea e si tengono a distanza. Per niente impaurita, Artemide si rivolge ad uno dei tre inquietanti artigiani da un occhio solo, Bronte. A lui è stato infatti ordinato di soddisfare qualsiasi desiderio della dea. Callimaco ci riporta che Bronte, gigantesco, prende Artemide con le sue enormi mani e la mette a sedere sulle sue ginocchia. La dea non gradisce le attenzioni e le carezze di cui da Bronte è oggetto. Stringe le sue manine sui peli del petto del ciclope e gliene strappa un grosso ciuffo. Da quel momento e fino alla sua morte, sul petto di Bronte, in quel punto in cui i peli sono stati strappati, nessun nuovo ciuffo è rinato, lasciandogli a futura memoria quel segno di vergogna. Artemide, con un salto, scende a terra e ordina agli altri due di sospendere il lavoro al truogolo per i cavalli di Poseidone e di occuparsi piuttosto di fabbricare per lei una faretra, delle frecce e un arco d'argento. Ottenuto quel che desidera, la giovane dea si reca in Arcadia, dove trova il dio Pan, che le dona tre cani dotati di una forza straordinaria. Si dice che riescano senza difficoltà a trascinare un leone vivo dentro ad una gabbia. E in più, Pan dona anche sette segugi spartani. Subito dopo, Artemide cattura quattro cerve cornute e le aggioga al suo carro. Con questo traino spettacolare, Artemide potrebbe percorrere lo spazio dell'intera terra in un battito di ciglia. Una quinta cerva, però, con zoccoli e corna dorate, riesce a sfuggire al laccio della dea, che inutilmente cerca di catturarla. Questa cerva imprendibile diverrà sacra alla dea, che vendicherà ogni azione condotta contro l'animale. È la cerva detta di Cerinea e sarà la protagonista di una delle 12 fatiche di Eracle. Il cervo, l'orso e il leone sono gli animali prediletti da Artemide, ma spesso si circonda di altri servitori: il cinghiale, il lupo, il toro e il cavallo. Come ricorderai, è lei che lancia all'attacco il cinghiale di Calidone nella tristemente famosa battuta di caccia di Meleagro. Chi incontra la dea della caccia di certo non si può definire fortunato. Ella, che ama stare nascosta, mal sopporta d'essere anche solo intravista. A suo tempo ti ho parlato di Atteone e di Orione, ricordi? La fine cruenta di questi due personaggi non ci deve far inquadrare, per così dire, Artemide in una figura esclusivamente burbera o vendicativa. La Vergine dei Boschi sa prendersi anche gioco dei suoi spasimanti. Un giorno il dio fiume Alfeo, figlio di Teti, folgorato dalla visione della dea, cade innamorato di Artemide e la insegue senza mai riuscire a ghermirla attraverso tutta la Grecia. Ella giunge all'isola di Ortigia, ovvero a Siracusa, e si crede al sicuro, ma Alfeo sprofonda nelle terre greche e riemerge in quelle di Sicilia, riprendendo a corteggiarla. Stanca di questo importuno, provvede a scornarlo, prendendolo in giro con un ridanciano stratagemma. La dea ordina alle sue ninfe di spogliarsi e di sporcarsi corpo e viso nasconde il fango bianco dell'arena. Lei pure si tuffa nella mota e riemerge ricoperta da capo a piedi di questa cosmetica maschera, ninfa tra le altre ninfe. Il dio fluviale non riesce più a individuare il suo oggetto d'amore, cerca disperatamente di cogliere nel sorriso di una ninfa, nello sguardo di un'altra, nella risata di una terza la dea, ma nulla, non riesce a trovare Artemide. Le ninfe, in coro, ridono alle sue spalle, mentre tristemente si allontana per non farsi più vedere. La dea, ridendo, torna libera ai suoi boschi. Va cacciando e danzando per i monti, i prati e le selvagge terre. Quando la dea dell'arco, Artemide, corre su per i monti lungo il Tegeto o l'Erimanto, trastullandosi fra i cinghiali selvaggi e i rapidi cervi, scherzano intorno a lei le ninfe, figlie di Zeus, vergini dei campi, e il cuore materno di Leto è rapito di gioia vedendola tutte sorpassarle del capo e della fronte, e fra tante bellezze ergersi distinta. Il suo splendore si muove sui prati fioriti, mai calpestati da essere umano. Sulle praterie immacolate, ove il pastore non osa far pascolare le greggi, ove non giunge l'asprezza del ferro e solo le api passano sciamando a primavera, qui domina la dea vergine. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.